Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Secondo la fede cristiana, ovvero secondo quanto hanno tramandato gli apostoli, i testimoni diretti della vita di Cristo, o meglio degli anni della sua missione, il Logos, l'essere che ha le prerogative della bontà, della verità e della bellezza, si è incarnato e da allora abita in mezzo a noi. Si è presentato a noi diversamente da come ci aspettavamo. Nella povertà, nella semplicità, Cristo ha mostrato a noi il volto più profondo dell'essere, la profondità della realtà che è amore. Ha offerto tutto se stesso per noi, morendo in croce. Se la bellezza si è incarnata e abita in mezzo a noi, la sua rappresentazione non sarà più l'esito di una mente geniale, ma la testimonianza di questa storia della salvezza e della rivelazione culminata nel punto in cui l'infinito, il mistero, ha assunto la condizione umana e si è rivelato per la nostra redenzione. È questo il culmine della rivelazione. L'artista addirittura potrà rappresentare Dio, fatto che la tradizione ebraica escludeva, così come pure tutte le religioni e le filosofie orientali. Scrive infatti il teologo siriano San Giovanni Damasceno: «Perciò, con fiducia, io rappresento Dio non come invisibile, ma diventato visibile per la partecipazione della carne e del sangue. Io non raffiguro l'infinità visibile, ma la carne di Dio che è stata vista». Nella nuova prospettiva cristiana, la realtà vale in quanto tale, ma anche perché rimando alla realtà, quella definitiva, quella che sta oltre il sensibile. La rappresentazione della bellezza visibile è per questo motivo sempre suggestiva, nel senso che porta con sé un senso, un significato che sta oltre. È, in questa prospettiva, potente rimando alla bellezza del Dio invisibile. Come insegna del resto il Salmo 19, i cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. La realtà è quindi segno e l'artista vuole perciò veicolare il senso profondo del reale. Ecco perché nelle opere paleocristiane non è importante tanto la rappresentazione realistica, ma il contenuto veicolato, mentre nell'arte cristiana successiva la cura del realismo sarà sempre accompagnata dall'esigenza didattico-pedagogica e da un diffuso allegorismo e simbolismo. A questo punto non si può certo tacere il fondamentale contributo della filosofia tomista alla formulazione dell'estetica medievale. San Tommaso afferma che veramente il bello e il buono nel soggetto in cui esistono si identificano, perché fondati tutti e due sulla medesima cosa, cioè sulla forma. E per questo il bene viene lodato come bellezza. Ma nel loro concetto proprio differiscono. Il bene riguarda la facoltà appetitiva, essendo il bene ciò che ogni ente appetisce, e quindi ha il carattere di fine, poiché l'appetire è come muoversi verso qualcosa. Il bello, invece, riguarda la facoltà conoscitiva. Belle, infatti, sono dette quelle cose che, viste, destano piacere. Il bello è una caratteristica dell'essere, assieme al vero e al bene. Ma mentre il vero dice relazione alla conoscenza, il bene relazione alla tendenza, il bello a tutte e due. E ancora, il bello consiste nella debita proporzione. Poiché i nostri sensi si dilettano nelle cose ben proporzionate, come in qualche cosa di simile a loro. Il senso, infatti, come ogni altra facoltà conoscitiva, ha una sua ratio. Per la bellezza si richiedono tre doti. In primo luogo, integrità e perfezione, poiché le cose incomplete, proprio in quanto tali, sono deformi. Quindi debita proporzione o armonia tra le parti e finalmente chiarezza e splendore. Difatti diciamo belle le cose dai colori nitidi e splendenti. Il bello è evidente, luminoso, trasparente nella forma, per cui si può percepire con facilità senza il procedimento analitico tipico della scienza. È dotato anche di integrità, ovvero la compiutezza in tutte le sue parti permette di cogliere la forma dell'oggetto. Infine, fondamentale per la bellezza d'un'opera è la proporzione delle parti, che determina l'armonia nel suo insieme. Dicevamo prima che per San Tommaso bello è ciò che, visto, piace. Si rimane quindi affascinati e avvinti nella contemplazione della bellezza ancora prima di conoscerla. Certo, questa attrattiva diventa strumento di conoscenza perché ci sprona ad un'intelligenza del reale, cioè ad una lettura in profondità. Il termine intelligenza deriva per l'appunto da intus legere. Questo aspetto distanzia l'estetica cristiano-medievale da quella contemporanea. Oggi, come abbiamo visto, spesso l'opera viene valorizzata come artistica in seguito ad un'analisi intellettuale e cerebrale o per un consenso tributato dalla categoria dei critici, mentre manca spesso la fase preliminare dell'attrattiva che l'opera d'arte deve esercitare sull'uomo. Il piacere estetico deriva dalla contemplazione dell'oggetto bello. È un piacere disinteressato e che non mira al possesso. Il possesso porterebbe ad un deturpamento della cosa bella, alla scomparsa dell'atteggiamento estatico che porta a goderne. Si avrebbe così un decadimento, ovvero una corruzione del primigenio impatto che il bello produce alla sua vista. Il bello desta una potente attrazione, proprio perché richiama alla verità e alla bontà dell'essere. È diabolico fermarsi solo al piacere che il bello produce senza metterlo in relazione con l'essere di cui l'oggetto o la persona bella è il riverbero. Il diabolico consiste infatti nella separazione del particolare dal significato, dall'universale. San Tommaso poi arriva ad affermare che in realtà ogni ente è dotato delle prerogative del bello, ovvero della claritas, della integritas, della debita proportio, e ha perciò una sua intrinseca bellezza, anche se non sempre noi riusciamo a coglierla. Qualcosa di simile affermerà pochi decenni dopo l'Alighieri nel primo canto del Paradiso, quando scrive che le cose tutte quante hanno ordine tra loro, e questo è forma che l'universo a Dio fa simigliante. Qui veggion l'alte creature l'orma dell'eterno valore, il quale è fine al quale è fatta la toccata norma. Nell'ordine che io dico sono acline tutte nature, per diverse sorti, più al principio loro e men vicine, onde si muovono a diversi porti per lo gran mar dell'essere. e ciascuna con istinto a lei dato che la porti. Questi ne porta il fuoco in ver la luna, questi nei cor mortali è per motore, questi la terra in sé stringe e aduna. Neppur le creature che son fore d'intelligenza a quest'arco saetta, ma quelle c'hanno intelletto e amore. Bellissima affermazione è contenuta in queste parole. L'uomo è l'unica creatura che sa cogliere in tutte le cose l'impronta di Dio, ovvero la bellezza. Parole che, a chi volesse ben intenderle, hanno anche il sapore di aspro rimprovero nei confronti di chi non cogliesse la bellezza delle cose. È uomo solo chi sa intravederla, anche se pur in controluce. Anche per Dante, quindi, se le cose hanno un ordine e tendono al bene, allora tutte quante portano impresso, in maniera più o meno evidente, un riflesso della bellezza del Creatore. Secondo la lettura cristiana, anche l'arte classica è in un certo modo riverbero dell'essere. L'artista cristiano, allora, non censura l'arte classica, anzi la rilegge, la ripropone e la reinterpreta, cogliendo anche nelle opere del passato i semi di verità che sono presenti, ovvero i semi del Logos, per usare un'immagine del filosofo cristiano Giustino. All'udienza generale tenutasi in piazza San Pietro mercoledì 21 marzo 2007 su San Giustino, filosofo e martire, Papa Benedetto XVI ha detto: Giustino, pur contestando alla filosofia greca le sue contraddizioni, orienta decisamente al Logos qualunque verità filosofica, motivando dal punto di vista razionale la singolare pretesa di verità e di universalità della religione cristiana. Se l'Antico Testamento tende a Cristo come la figura orienta verso la realtà significata, la filosofia greca mira anch'essa a Cristo e al Vangelo, come la parte tende a unirsi al tutto. E dice che queste due realtà, l'Antico Testamento e la filosofia greca, sono come le due strade che guidano a Cristo.
Rosario Tronnolone ha proposto La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.